Viaggio nell'Apocalisse verso l'Anticristo prossimo venturo di Guido Landolina, capitolo 15, paragrafo 2. La triade infernale, la sconfitta delle due bestie e la distruzione di Babilonia. Apriamo adesso di nuovo il libro dell'Apocalisse e cominciamo ad osservare un poco meglio l'andamento della lotta che, come già detto, coinvolge gli spiriti degli uomini, con riflessi ovviamente sui loro comportamenti nella società nazionale e internazionale. Ricorderete che all'apertura futura del settimo calice o coppa, che prelude all'atto finale della sconfitta dell'Anticristo, uno dei sette angeli fermava il filmato degli avvenimenti ed invitava Giovanni ad osservare qualcosa di molto importante. Si trattava della condanna della grande prostituta, la donna seduta sopra una bestia scarlatta, adorna di pietre preziose, ebbra del sangue dei santi e dei martiri di Gesù. La donna aveva il suo nome scritto sulla fronte, Babilonia la Grande, la madre delle prostitute e degli abomini della terra, ed era ammantata di porpora e di scarlatto. La bestia che la portava, dice l'Apocalisse, aveva sette teste e 10 corna. Era, ma non è più. Salirà dall'abisso, ma per andare in perdizione. Le sette teste hanno anche 7 colli, sui quali è seduta la donna, e sono anche 7 re. Non vi dico le interpretazioni nelle quali si sono esibiti gli esegeti nel corso della storia, a seconda della loro fede di appartenenza e delle loro idee anche politiche. Taluni hanno pensato di poter individuare la Gran Babilonia nella corrotta Gerusalemme, deicida di 2000 anni fa, poi distrutta dai Romani. Altri, di area protestante ed in tempo di riforma luterana nel 500, avevano invece identificato Babilonia in Roma, visto che, come è noto, Roma è costruita su 7 colli. In tale ottica, l'Anticristo era ovviamente ritenuto essere il pontefice romano dell'epoca. C'è poi chi ha visto nella bestia, adeguandosi ai tempi moderni, la politica imperialista statunitense. Chi, al contrario, considerato anche il suo vestito color porpora e scarlatto, vi ha visto quella imperialista e atea sovietica e cinese, infine ha ritenuto di individuarvi la massoneria internazionale, esoterica e politica. L'angelo comunque anticipa a Giovanni la notizia dell'imminente caduta della donna, che egli dice simboleggia appunto la città grande che regna su tutti i re della terra. A questo punto dobbiamo però fare un passo indietro nell'Apocalisse e ricordarci di quei famosi 7 segni che un angelo aveva fatto vedere in precedenza a Giovanni. Il primo segno descriveva la lotta fra la donna e il dragone, mentre il secondo e il terzo segno parlavano della apparizione sullo scenario del mondo della bestia del mare e di quella della terra. La bestia del mare viene descritta come munita di 10 corna e 7 teste. Anche qui, grazie al linguaggio simbolico dell'Apocalisse, la fantasia degli esegeti si è abbandonata alle più svariate interpretazioni, ripercorrendo la storia e pensando di poter individuare la natura delle due bestie dalle 10 corna e delle 7 teste. Nella bestia del mare, interpretando le 10 corna e le 7 teste con una serie di imperatori e re, nella bestia della terra, con 2 corna simili a quelle di un agnello, ma che parlava come un drago, vedendovi qualche personalità religiosa, con un mitra, il copricapo liturgico vescovile a 2 punte. Il Gesù Valtortiano ci fornisce però una spiegazione ben diversa di questi vari simboli, interpretazione spirituale molto più convincente e molto poco materiale, che vi sintetizzo di seguito. L'eterno invidioso, cioè Lucifero, Satana, cerca di copiare Dio in tutte le sue manifestazioni. E così come Dio ha i suoi arcangeli Michele e Gabriele, così Satana, si è dato due luogotenenti, demoni di grande potenza, che facciano da contraltare ai due arcangeli di Dio. Satana e le due bestie costituiscono la triade infernale che si oppone simbolicamente alla triade divina. La bestia del mare corrisponde a Michele. Già vinta e ferita nella notte dei tempi da Michele, nella battaglia fra le schiere di Dio e di Lucifero, è stata, come dice l'Apocalisse, successivamente guarita da Satana, al quale essa offre non amore, che fra demoni non esiste, ma soggezione assoluta. Questa bestia si prodiga in sforzi senza misura per combattere il cristianesimo e induce l'uomo a rifiutarlo egli stesso. Ottenuto ciò, essa lo spinge al peccato che fa perdere la grazia. La bestia della terra corrisponde invece a Gabriele. Vi sono troppi uomini che, non per amore, ma per timore del castigo divino, non vogliono peccare gravemente, ed ecco allora che la bestia della terra, seconda manifestazione di Satana, si presenta melliflua e dolce come un agnello, ma con dentro di sé lo spirito del drago. Questa seconda bestia smantella senza averne l'aria e persuade con finta dolcezza a seguire le orme della prima bestia. La prima bestia è quella della potenza umana e la seconda è quella della falsa scienza separata da Dio. È questa seconda bestia, quella che ha dato origine negli ultimi 2 secoli alle peggiori ideologie che hanno convinto gli uomini a mettersi al servizio della potenza umana, che, attraverso guerre e prevaricazioni di ogni genere, ha insanguinato la terra enormemente più che nel passato. La potenza umana è anche la potenza politica, ma prima ancora essa va intesa come quella volontà di potere e di sopraffazione che l'uomo istintivamente prova a causa del peccato originale e che lo porta, se non frenato, a prevaricare sugli altri, grazie anche al proprio egoismo e alla cupidigia. È la potenza umana quella che arma la mano alla potenza politica. I 7 flagelli o piaghe o tuoni rappresentano rivoltanti malattie spirituali che portano gli uomini alla perdizione. Non dobbiamo dimenticare che se anche nell'Apocalisse sembra che siano gli angeli a mandarci le piaghe, in realtà sono gli uomini che se le procurano da soli, assecondando senza freno i loro peggiori istinti e danneggiandosi quindi da se stessi, perché Dio, respinto da essi, si allontana e Satana, al quale gli uomini si sono ormai votati, ne approfitta soffiando sulle brace. Tuttavia le piaghe rappresentano anche malattie fisiche ripugnanti connesse al degrado del vizio. Nell'opera Valtortiana emerge infatti più di una volta un concetto: le malattie dello spirito si somatizzano nel corpo dell'uomo. L'evoluzione dell'uomo non è ascendente rispetto alla scimmia, come dicono gli evoluzionisti fiduciosi nel progresso, ma da Adamo in poi è discendente, a causa delle conseguenze del peccato originale e dei successivi peccati individuali dei singoli uomini. La struttura di peccato che è caratteristica dell'anima spirituale finisce infatti per influenzare anche l'anima animale dell'uomo, principio vitale che viene trasmesso dai genitori con la riproduzione nell'embrione. La struttura di peccato è come una sorta di virus spirituale che intacca la nostra realtà psicosomatica, agendo negativamente sulla psiche e influendo negativamente sul sistema endocrino e sul metabolismo, compromettendo progressivamente la qualità della salute e la durata della vita. L'uomo iniziale dei primi millenni antediluviani, contrariamente a quanto oggi crede la scienza priva di sapienza, era in linea di massima più intelligente, sano e longevo di quello odierno, che oggi è mantenuto in vita dalle medicine e dai traprianti di organo. Uomo odierno che appare più intelligente non grazie alla scienza, ma alla tecnologia. Ritornando però al suddetto brano dell'Apocalisse, il Gesù Valtortiano spiega che la Gran Babilonia, la gran città, la prostituta, Altro non sono che nomi simbolici dati alla terra, terra intesa come l'umanità intera. È infatti l'intera umanità che, da gran meretrice, ha fornicato da sempre con tutte le potenze della terra e dell'inferno. Le sette teste della bestia non sono re, ma sono i sette peccati peggiori che adornano la sua testa, mentre i 10 corni sono un numero metaforico che significa le infinite nefandezze compiute per appagare la cupidigia. La terra è anche inzuppata del sangue degli uomini e del sangue dei martiri di Gesù. La bestia che porta la Babilonia, cioè l'umanità, è compendio e sintesi di tutti i mali fatti dall'uomo da Adamo in poi. Della bestia si dice che fu e non è, perché così sarà alla fine del mondo. Alla fine del mondo si potrà dire che essa fu, perché realmente è stata, ma anche che a quel momento essa non è più, perché Gesù l'avrà vinta e sepolta all'inferno. Potrei continuare, ma vi rimando all'opera valtortiana citata in nota. Aggiungo solo che il Gesù Valtortiano conferma che egli sarà il vincitore della bestia del mare e del suo profeta, vale a dire la seconda bestia della terra. Sarà allora il tempo in cui, tolte di mezzo le due bestie e messo Satana nell'impossibilità di agire per 1 millennio, vi sarà una tregua nei delitti demoniaci per ridare all'uomo l'opportunità di riudire le voci del cielo. Ritornando però all'angelo dell'Apocalisse, questi, dopo aver fatto parzialmente intendere cosa sono le due bestie e che cosa è Babilonia, mostra a Giovanni la caduta di Babilonia, che noi, grazie al Gesù Valtortiano, abbiamo però capito essere il simbolo dell'umanità intera. Una voce grida dal cielo che è caduta a Babilonia, diventata covo di demoni, dove tutte le nazioni hanno bevuto al vino della sua prostituzione e i suoi re e mercanti si sono prostituiti con essa. Il popolo dei giusti viene invitato a dissociarsi per non essere colpito a sua volta dai flagelli. Quando i re della terra vedranno i fumi del suo incendio, piangeranno amaramente, vedendola condannata così all'improvviso. Nessuno comprerà più le merci dei mercanti, perché in poco tempo sarà andata dispersa tutta la sua opulenza e ricchezza. Si ode allora un canto di trionfo in cielo che inneggia alla punizione della grande meretrice, mentre una voce possente annuncia dal cielo che il Signore ha preso possesso del suo regno. Subito dopo Giovanni assiste alla visione del Gesù parusiaco, che appare in cielo sul cavallo bianco alla testa del suo esercito di cavalieri celesti, venuto per governare la terra con scettro di ferro e per pigiare nel tino l'ira furiosa di Dio. È il momento finale della sconfitta delle due bestie, dell'Anticristo, che è la loro personalizzazione, e dei re che avevano adorato le due bestie, seguendo in particolare la bestia della terra, cioè il falso profeta, che costringeva tutti ad adorare la prima bestia, quella del mare, il cui nome era simbolizzato dal numero 666, che, come dice testualmente l'Apocalisse, rappresenta un nome di uomo. Abbiamo visto come quasi tutto nell'Apocalisse venga espresso in maniera simbolica, ma abbiamo anche capito come sotto i simboli si nasconda una realtà storica, che è quella di tutti i giorni e specialmente quella dei nostri. La descrizione molto dettagliata e solenne di tutti i re della terra, cioè di coloro che hanno da sempre detenuto il potere politico, economico e finanziario, e di fronte alle distruzioni sono disperati per la perdita di ricchezza e potere, non può non colpire per la nitidezza delle immagini e la sensazione che ci offre di trovarci di fronte non più a qualcosa di simbolico o spirituale, ma materialmente reale. Dall'insieme di tutto ciò che abbiamo fino a questo momento appreso, abbiamo ora gli elementi per poter temere che prima o poi, ma più prima che poi, l'umanità dovrà affrontare una terribile prova, che dopo la grande tribolazione aprirà tuttavia le porte ad un'era di speranza e di pace. Dice infatti ancora il Gesù Valtortiano: dopo le guerre tremende che Satana avrà portato alla terra attraverso al suo messo di tenebre, l'Anticristo, verrà il periodo di tregua, in cui, dopo aver mostrato la cruenta prova di che doni può essere autore Satana, cercherò di attirarvi a me, colmandovi di doni miei. Oh, i miei doni saranno la vostra dolcezza, non conoscerete fame, stragi, calamità. I vostri corpi e più le vostre anime saranno pasciute dalla mano mia. La terra sembrerà sorgere per una seconda creazione, tutta nuova nei sentimenti che saranno di pace e concordia fra i popoli, e di pace fra cielo e terra, perché farò dilagare su voi lo spirito mio, che vi penetrerà e vi darà la vista soprannaturale dei decreti di Dio. Sarà il regno dello spirito, il regno di Dio, quello che voi chiedete e non sapete quello che chiedete perché non riflettete mai col Pater Noster. Dove che volete che avvenga il regno di Dio se non nei vostri cuori? È lì che deve iniziarsi il regno mio sulla terra. Regno grande, ma sempre limitato. Dopo verrà il regno senza confini, né di terra né di tempo. Il regno eterno che farà di voi degli eterni abitatori dei cieli, poiché è naturale, io parlo a coloro che sono miei sudditi e non ai reprobi, che hanno già il loro re orrendo, Satana. Ecco cosa dunque ci attende, non solo una battaglia spirituale, ma una cruenta prova. Ecco qui dunque anche la conferma del significato della venuta intermedia, non una venuta materiale o intermedia fra la prima dell'incarnazione e la terza del giudizio universale, ma una parusia, una manifestazione gloriosa e pentecostale del Verbo, della potenza dello Spirito Santo, per realizzare il regno dello Spirito, che avviene nell'ambito di una venuta di Gesù fra noi, un Gesù che però non ci ha mai abbandonato. Una venuta iniziata con la resurrezione e che, durando nel tempo, avrà il suo culmine nel giudizio universale, quando Dio porrà termine all'avventura della razza umana. Sarà il regno dello Spirito, il regno dello Spirito Santo, il regno di Dio nel cuore degli uomini, come diceva predicando San Bernardo di Chiaravalle.